Ciao, mi chiamo Veronica Galletta e questa è Vita da Minimum. In questa puntata cercherò di raccontarvi qualcosa del mio ultimo romanzo, Per le ossa, che è uscito nell'ottobre di quest'anno, qualche settimana fa. Per le ossa è un romanzo che nasce per me tanti anni fa. Insieme anche ai primi due che ho pubblicato, sono nati in qualche modo tutti insieme. Mi piace sempre pensare a più storie contemporaneamente. Per le ossa è in qualche modo la prima a cui ho pensato, il personaggio di Per le ossa, uno dei personaggi, il coprotagonista potremmo dire, che è Filippo. È un uomo di una certa età, non ben definita, non la sappiamo bene fino in fondo, è un vecchio, verrebbe da dire. Ma siamo anche in un'epoca, in un periodo storico in cui a 40 anni si era già vecchi. E quest'uomo vive isolato nel suo giardino e scolpisce teste tutto il giorno. Questo personaggio è realmente esistito, si chiamava Filippo Bentivegna e fu appunto scultore nella città di Sciacca in Sicilia fino al 1967, che è l'anno in cui morì. Ho incontrato la sua storia tanti anni fa, appunto una decina di anni fa, e ho cominciato a scrivere le prime cose che lo riguardavano. E poi però ho un po' lasciato questa storia perché sentivo che avevo bisogno di più armi in qualche maniera, dovevo essere più brava per scriverla e svilupparla meglio. E così ho scritto le altre. Fino a quando poi appunto non mi sono sentita in grado e via via questa storia nella mia testa montava sempre di più, si aggiungevano situazioni, si aggiungevano personaggi, fino ad arrivare a quello che è adesso, un romanzo che ha un protagonista, che è Paolino, è un bambino di 7 anni e 4 mesi, come ci tiene lui a sottolineare. Nel luglio del 1943 in Sicilia, nel paese immaginario di Santa Farra, e del coprotagonista sicuramente che è Filippo, ispirato molto liberamente a Filippo Bentivegna, e di tutto il mondo che gli ruota attorno, che alla fine è diventato un mondo pienissimo di personaggi, di famiglie, sono più di 50 personaggi, sono 7 o 8 le famiglie. E di animali e di teste che parlano. È da questo punto di vista un romanzo molto pieno. Noi seguiamo la vita di Paolino per 7 anni, da luglio del 1943, per 4 anni, scusatemi, dai 7 agli 11 anni, a luglio del 1943 fino ad arrivare al gennaio del 1947. E inizia la storia con un avvenimento storico, cioè lo sbarco degli americani in Sicilia, e finisce con un avvenimento storico molto importante, cioè la morte del primo sindacalista ucciso per mafia, a Curzio Miraglia, che all'interno del mio romanzo è ricordato attraverso una figura liberamente ispirata che è Angelo Foglia. E in mezzo c'è la storia piccola, la storia grande, la storia maiuscola, la storia minuscola e questo brulicare di personaggi che si muove. E mi sono chiesta, scrivendola via via che questa storia montava, le storie mi si intrecciavano, come mai fosse una storia così piena di persone, di personaggi, di avvenimenti, micro e macro. E mi sono detta alla fine che se veramente la forma è sostanza e il fatto di essere partita dalla storia comunque di uno scultore ossessivo, uno scultore dell'art brut come Filippo Bentivegna, un uomo che fece della ripetizione ossessiva del gesto, cioè scolpire teste di pietra, la sua vita. Il romanzo che in qualche modo lo aveva al centro della vita di questo paese doveva essere dello stesso tipo, doveva essere anche lui, pieno di parole, pieno di personaggi, pieno di piante, pieno di animali, pieno di avvenimenti, perché doveva rappresentare in qualche modo l'umanità. Filippo Bentivegna diceva che lui scolpiva per scolpire l'umanità. E allora il mio gesto dentro questo romanzo è stato dello stesso tipo, no? Io ho scritto per cercare di scrivere l'umanità o quella che immaginavo e vedevo attorno appunto a questo paese. Dentro c'è tantissimo. Io voglio dire in questo podcast cosa c'è dentro di mio. Ci sono le storie con cui sono cresciuta. Io sono siciliana, sono di Siracusa, anche se sono tantissimi anni che vivo fuori, mi verrebbe da dire all'estero, per dire quanto è lontana la Sicilia per chi ci vive lontano, perché è un'isola, perché è un continente, perché è un'isola linguistica, è un'isola per il pensiero. E vivendo fuori ho scritto questa storia, anche se da una parte mi viene da sorridere perché il suo scheletro originario, il suo nucleo, in realtà io l'ho scritto nell'agosto del 2015 a Ferla, che è dove hanno la casa in campagna i miei genitori, e approfittando della loro presenza, del fatto che mi aiutavano anche un po' a tenere mio figlio, che ai tempi era molto piccolo, io ho scritto questa prima parte di storia e mi viene da sorridere perché ho visto un'intervista di recente a Sciascia e gli chiedevano di Consolo, no? Consolo è uno scrittore che ha sempre abitato fuori, e ha sempre abitato a Milano, ha fatto l'università e poi è rimasto lì. E Sciascia diceva, sì, Consolo dice di scrivere fuori, in realtà lui i suoi romanzi li scrive tutti in Sicilia quando torna qui. Ecco, e io in questa cosa un po' mi ci riconosco. In qualche maniera c'è qualcosa di vero anche in questo tipo di approccio. Sicuramente c'è la lingua che ho orecchiato, cioè i modi di dire che ho sentito a casa. E questo romanzo è scritto in una lingua mista, in una lingua impastata, in una lingua in parte inventata. E perché è una lingua nuova, perché non è un dialetto codificabile il siciliano. Ho fatto anche delle scelte fonetiche di trascrizione, qualcosa più simile a Terra Matta, Vincenzo Rabbito, che a altre cose che sono state scritte. Ma fondamentalmente ho riportato quella maniera di raccontare che io ho sempre sentito in casa, e in cui in casa si raccontavano gli avvenimenti buffi, un po' ironici, un po' seri, che riguardavano la mia famiglia, e che è stata ed è tuttora una famiglia multiforme e piena di storie a metà fra il tragico e il grottesco. E quindi è quello che ho riportato, a partire dal piacere del raccontare, dell'ascoltare e raccontare le storie. All'interno di Pelle e Ossa, in fondo, c'è un elenco anche di alcuni dei riferimenti principali. E dentro ci sono una serie di libri, ci sono sicuramente le fiabe italiane di Italo Calvino, che sono le fiabe siciliane in particolare, più volte riportate e in maniera diversa dentro il romanzo stesso, in un omaggio che è un omaggio esplicito. Ma io qui adesso vi voglio parlare di ulteriori due libri che hanno fatto la me lettrice da bambina. Due libri che non potete vedere, e mi piace questo fatto di parlarvi di due libri che non potete vedere, e uno ormai è anche di difficile reperibilità. E sono due libri di fiabe. Uno sono le fiabe dei fratelli Grimm, un'edizione degli Struzzi dell'Einaudi vecchissima che io ho qui davanti a me e sul quale avevo scritto il mio nome, il mio cognome. Sulla copertina proprio i puristi impazzirebbero a vedere questa cosa. E l'altro sono le antiche fiabe russe di Alexander Afanasiev. E sono due libri che io che ho letto tanto da bambina, che mi sono stati tanto letti e che adesso guardo senza riuscire neanche a riaprire per l'emozione. Ma io sono sicura che qui dentro, anche se io non lo so in maniera cosciente, c'è in qualche modo uno dei cuori, non posso dire il cuore, ma uno dei cuori di Pelle e Ossa.